Venerdì 30 aprile del 2010, all'Università Gregoriana, si tiene un incontro di presentazione del libro di Adnan Mokrani, Leggere il Corano a Roma. Viene introdotto dal preside dell'Istituto di Dialogo Interreligioso, che è padre Felix Kömer. Seguirà poi l'intervento ampio di Adnan Mokrani, seguito da quello del professor Paolo Branca e del professor Simone D'Agostino. Alla fine intervengono studenti e amici, il presidente del CIPEX che ha pubblicato questo libro, Giorgio Piacentini, e a tutti questi rispondono.
Benvenute e benvenuti, signore e signori, per questa sera interessante anche per me, per la Gregoriana e per l'Istituto Religione e Culture, nel quale nome vorrei salutare vi tutti. Ho l'onore di presentare la presentazione di un libro, ma innanzitutto vorrei presentare Adnan Mokrani qui per almeno 3 minuti, salutando allo stesso momento anche la sua moglie Shehzad e la figlia Della. Benvenuti anche a voi. Adnan Mokrani, che tanti fra di voi conoscono bene, è nato in Tunisia, qui. Lì ha anche conseguito i suoi studi in letteratura islamica e araba e ha finito gli studi lì con un dottorato sulla visione delle religioni in Ibn Hazm. Ibn Hazm è una persona che è diventata un po' più conosciuta nel mondo cristiano dopo la conferenza del Papa a Ratisbona, Regensburg. Ma questa non è l'unica visione su Ibn Hazm che abbiamo e Adnan è anche qui per dare altre luci a questa grande tradizione di riflessione. Ma dopo Adnan ha conseguito un secondo dottorato qui al PISAI, Pontificio Istituto per gli Studi dell'Arabo e Islamistica. E appena ieri, mi sembra, è uscito il terzo volume di questa tesi, adesso pubblicato, è in arabo, ma l'argomento è così coinvolgente che devo almeno dire che si può anche leggere un riassunto di questa ricerca in inglese. Come pensano i libanesi, se sono cristiani, sul dialogo interreligioso fra musulmani e cristiani? È veramente una panoramica di critiche e di apprezzamenti che ci dà anche spunti per la nostra valutazione e per la nostra continuazione di ciò che vogliamo fare noi da teologi, da amici di musulmani, da musulmani con amicizia e interesse alle altre religioni. Perciò c'è l'Istituto nella Gregoriana, Religione e Culture, dove abbiamo sempre una squadra di giovani studenti che si preparano a un dialogo interreligioso con una formazione teologica e interdisciplinaria e in una tale impostazione è importantissimo che abbiamo anche docenti che non sono il magistero cattolico, ma che ci danno anche spunti, riflessioni, presentazioni da punti di vista visto differenti. E perciò abbiamo con gioia Adnan Mokrani e anche Shehrzad Hoshmand fra i nostri docenti regolarmente e invitiamo anche altri docenti come Esra Gözeler che è oggi fra di noi e altri che presentano l'Islam non come coloro che pensano sull'Islam solamente ma anche dall'Islam. Adnan ha adesso scritto il suo libro Leggere il Corano a Roma e noi tutti cerchiamo anche di leggere il Corano a Roma, quindi dopo una presentazione di Adnan, dopo una lettura di due amici e interessati e anche specialisti di questa lettura, vogliamo anche sentire i vostri punti di ispirazione o di lettura, andando così anche in un dialogo qui a Roma su il Corano, su il senso della vita e sulla nostra vocazione, sia in diversità, sia in unione e comprendersi. Quindi benvenuti a tutti, e il primo da parlare veramente adesso con sostanza è il dottor Adnan Mokrani.
È una grande gioia, un grande onore per me di condividere con voi le mie riflessioni, le mie esperienze, la mia vita e vedere davanti a me tanti amici. Sono un po' emozionato, ovviamente, per questo momento importantissimo per la mia vita spirituale e accademica. Vorrei riassumere un po' l'importanza di questo libro per me, almeno. Questo libro è una raccolta di articoli, di studi fatti in questi ultimi 10 anni. Vivo a Roma da 12 anni. Sono venuto tramite e grazie al patriarca attuale di Gerusalemme, Michel Sabbah, che 12 anni fa era il vescovo, l'arcivescovo di Tunisi, e tramite lui ho avuto una borsa di studio dalla Fondazione Nostra Aetate del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso per approfondire i miei studi sul cristianesimo. Dunque, sono arrivato a Roma il 1 febbraio del 98 e ho sentito il bisogno di una pausa di riflessione. Dunque, questa raccolta non è un accumulo di testi, ma un accumulo di esperienze di quello che ho fatto in questi ultimi anni. Dunque, per vedere cosa ho fatto, cosa posso fare, cosa voglio fare, cosa posso condividere con voi. Ma messi insieme questi articoli in modo armonioso, e grazie agli amici che hanno insistito, hanno proposto a me, mi hanno incoraggiato di scrivere questo libro, di mettere insieme questi testi, soprattutto Gianni Novelli, Giorgio Piacentini e tanti altri amici del CIPAX, mi sembra che il libro è uscito abbastanza nuovo, in che senso che non è la ripetizione di testi già conosciuti, letti, ma c'è una nuova anima nel libro, una certa armonia, un progetto. Il libro si può dire riassunto di almeno 4 progetti. Il primo progetto è il dialogo come spiritualità. Questo punto è fondamentale. Il dialogo non è solamente un'attività diplomatica marginale per risolvere problemi intercomunitari, interreligiosi, ma ha una funzione che va oltre questi confini diplomatici. Il dialogo è un atto religioso per sé. Questo è il valore del dialogo. È una attitudine umana, un atteggiamento umano che ci permette di aprirci a Dio, agli uomini, al Dio universale. Dunque il dialogo è una educazione spirituale alla mondialità, all'interculturalità, all'universo. E senza questa dimensione rischiamo. Ci sono gravi rischi per le persone che temono il dialogo e rifiutano il dialogo, perché rischiano di cadere nel fondamentalismo, nella chiusura, nell'esclusione, nell'esclusivismo, in un atteggiamento religioso pericoloso per se stessi e per gli altri, le altre persone che stanno accanto a loro. C'è una dimensione autobiografica in questa parte. Ho raccontato un po' la mia esperienza. Non ho raccontato tutto, solamente una piccola parte. Tante cose non sono state dette. Per esempio, il mio rapporto con il Movimento dei Focolari, che sono impegnati pienamente nel dialogo interreligioso, che collaboro con loro da tanti anni, già dal primo anno del mio arrivo, e poi il mio impegno con le comunità di base, con il CIFAX, la mia esperienza con il cristianesimo arabo in Libano, questa tesi. Ieri ho ricevuto l'email che è uscito il terzo volume, che dunque ci sono altri cantieri non raccontati in questo libro, e c'è tanto da dire, da dirci e da condividere. Questo dà una consapevolezza del cammino personale. Non vedo che le riflessioni teologiche o spirituali sono distaccate dall'esperienza personale, e questo è un atto di onestà. Quando uno si racconta viene capito meglio in qualche maniera, dunque si conosce meglio il legame tra vita e pensiero, in modo chiaro e dichiarato e esplicito. Questo mi sembra, l'ho imparato da altre persone, non è la mia invenzione. La seconda cosa è l'importanza degli studi coranici. Il Corano è presente in tutto il libro, ma in particolare in certi capitoli. L'importanza dell'ermeneutica, l'importanza dell'apertura tra tradizioni, scienze umanistiche e pensiero moderno, il dialogo tra le culture, dal patrimonio coranico e gli studi più recenti. E i cristiani, gli studiosi cristiani hanno contribuito molto in questo campo. Oggi abbiamo tra noi il padre Statulin e tanti altri, professor Paolo Branca. Non voglio nominare per non dimenticare, l'elenco è lungo. Qualche giorno fa è stato al Pisai un piccolo fratello di Gesù, padre Michel Kuipers, che ha applicato il metodo della retorica biblica sul Corano. È stata una grande scoperta per me. E non è una novità. Da anni, da tanti anni, da generazioni, c'è questo tipo di dialogo silenzioso, accademico, umile, di servizio. Servizio, e qui vediamo chiaramente come la spiritualità può servire lo studio e la conoscenza dell'altro. Questa umiltà, questa kenosi, questa umiltà che ci permette di servire senza egoismi, senza chiusura. Questo l'ho imparato da tanti cristiani che collaboro con loro, che lavoro con loro. Il terzo punto è la teologia delle religioni, oppure la teologia del pluralismo religioso. È un grande cantiere. Comunque noi come musulmani e con i cristiani, con le altre religioni, cerchiamo di riflettere insieme. Una teologia più aperta a Dio nell'umano, più aperta all'opera divina nell'universo, più attenta alle culture e alle religioni, e questo è fondamentale. E vedo qui una riforma islamica seria e radicale deve essere legata e nutrita dal dialogo, altrimenti rischia di essere parziale. E il dialogo è vitale e necessario per la riforma del pensiero islamico, perché viviamo nello stesso mondo e condividiamo lo stesso destino e la stessa vita, e dobbiamo pensare insieme per trovare soluzioni comuni per problemi comuni. Questo è fondamentale. Il quarto cantiere è l'impegno sociale, la parte concreta, la questione della democrazia, i diritti umani, la violenza, il terrorismo, la crisi mondiale dell'economia, la crisi dell'Europa. I musulmani fanno parte anche dell'Europa. Sono problemi concreti e gravi, e dobbiamo rispondere insieme a questi problemi. Dunque sono quattro cantieri aperti, e vi invito tutti, tramite il libro, di riflettere insieme. E poi è necessario il dialogo intero, interno e interdisciplinare tra questi quattro cantieri. Non vedo la spiritualità separata dall'impegno sociale, né la teologia delle religioni separata al cammino dialogico. Tutto è uno, tutto è collegato, e questo è vitale e fondamentale. Dunque vi ringrazio tutti, ognuno di voi, per la presenza, per la partecipazione, per l'amicizia. E questo libro è il frutto dell'amicizia, veramente, perché talvolta abbiamo una falsa idea dell'identità. L'identità non è solamente quello che abbiamo ereditato dal passato, dai nostri genitori, dalla nostra famiglia, ma l'identità è un cammino dinamico. L'identità è quello che facciamo e le persone che incontriamo. L'identità è rivolta verso il futuro, una identità autocritica, aperta, dialogica, e questo è salvifico per tutti, secondo me. Grazie.
L'applauso è anche un segno del nostro apprezzamento di quello che stai facendo, Adnan, e voglio adesso rivolgere un vero ahlan wa sahlan al professore Paolo Branca, il professore di studi della lingua e letteratura araba e degli studi islamici a Milano. E se dico Ahlan wa Sahlan, benvenuto, a lui vuol dire ecco qui la tua nuova famiglia, tutto è già preparato, e non lo dico solamente per dire lei benvenuto qui oggi, ma lo dico veramente anche con una speranza di nuovi progetti e una approfondita collaborazione con ciò che facciamo qui noi e poi a Milano con grande qualità. E sono molto lieto che lei è venuto e siamo anche molto interessati di ciò che lei legge e ci indica per una nuova maniera di leggere il Corano. No? Roma.
Grazie. Io mi sento a casa, per una prima volta che vengo in Gregoriana, d'altra parte anche il Pisai o d'Arcomboni al Cairo, eccetera, sono tutti parte di una patria spirituale, insomma, per chi da 30 anni si occupa di queste cose, prima come studente, poi pian piano come ricercatore, come studioso di queste cose, e dove davvero non ho potuto separare la professione dalla vita. Le ultime parole di Adnan mi hanno particolarmente colpito perché significano appunto l'importanza dell'amicizia, dei rapporti personali, il dialogo, il rapporto, il confronto, anche lo scontro si fa con altre persone, non con dei sistemi astratti. E quindi io devo quello che sono alle amicizie anche musulmane che durante questi anni di lavoro, di studio, di vita mi hanno accompagnato fino a trasformare la mia esistenza in meglio, non perché io avessi un'identità cristiana o religiosa o umana mancante di chissà quali verità che dovevano essere completate da altri sistemi di pensiero, ma perché la mia umanità doveva maturare ed è maturata in un determinato cammino con certe persone che mi hanno arricchito, mi hanno anche fatto soffrire talvolta, come è naturale che avvenga nei rapporti umani, con cui ci siamo capiti, con cui non ci siamo capiti, con cui le strade si sono incrociate, a volte si sono anche divaricate, ma tutto questo fa parte di una dinamica profondamente umana, di maturazione, di crescita, che va innanzitutto riconosciuta, contemplata e verso la quale bisogna avere un atteggiamento di gratitudine. Poi si possono fare tutti i discorsi, le analisi, le critiche che si vogliono, ma l'atteggiamento profondo, credo, dell'uomo consapevole della sua creaturalità, della sua condizione umana, della sua ricerca, al di là anche della sua fede religiosa, è quella di essere grato alla realtà che lo circonda per tutto quello che gli ha dato e gli continua a dare, senza di cui non potrebbe continuare ad esistere. Noi siamo anche il prodotto di tutti questi contatti, di tutte queste cose che gratuitamente ci vengono date giorno per giorno a partire dai nostri genitori, dai nostri familiari, dai nostri amici, dai nostri compagni di cammino, e le diamo troppo spesso per scontate, mentre sono la trama vera della nostra umanità, della nostra identità personale. Il resto ha la sua importanza, ma viene come in seconda battuta. E io credo che questo libro sia importante e nuovo, come diceva anche Adnan, lui parlava forse di una novità relativa, perché lo paragonava agli articoli da cui hanno preso poi vita le varie parti del libro, ma secondo me questo libro è nuovo tout court, cioè nel panorama delle cose che si scrivono oggi sull'Islam o da parte dei musulmani presenti in Italia, è un libro molto particolare, molto originale, che offre un contributo nuovo perché non si pone da un punto di vista appunto ideologico. Molti libri, troppi libri, quasi tutti i libri che si scrivono, che ho scritto anch'io sull'Islam, vogliono soprattutto parteggiare, dare una visione o negativa o positiva, entrare in un dibattito, prendere posizione, illuminare delle parti oscure o per dimostrare quanto è negativo l'Islam, oppure per illuminare parti oscure che non sono conosciute e far vedere invece ciò che viene generalmente ignorato. E questo libro è un'altra cosa, non perché non facciano parte di questo libro anche aspetti relativi a cose positive o cose meno positive che vanno comunque studiate, bisogna conoscerle, bisogna trovare anche delle soluzioni, eccetera, ma perché nasce da un'esperienza, da una vita. È la testimonianza di un evento già in atto, che è appunto l'esperienza umana e professionale, non solo di una persona, ma di una famiglia, penso di poter dire, musulmana, impegnata anche nella ricerca, nello studio, nell'insegnamento, in una città che è Roma e quindi una città importante dal punto di vista della cultura e dell'accademia, del mondo cristiano cattolico in particolare, ma più in generale dell'Europa cristiana o dell'Occidente cristiano. E questa cosa non è l'esperienza di due giorni, di due mesi, è l'esperienza di molti anni, che è stata un po' nascosta. Voi forse siete più fortunati, lo conoscete Adnan e altri da più tempo, perché forse abitate a Roma per la maggior parte, immagino, eccetera, ma non è così facile imbattersi in lui, nelle cose che scrive, in sua moglie, nelle cose che dice, che scrive, in altre parti d'Italia, perché i grandi mezzi di comunicazione sembrano più attenti ad altri fenomeni, più interessati ad altri personaggi, che sono funzionali a un certo tipo di messaggio sull'Islam o in generale sulle identità, sullo scontro delle civiltà, sul problema della globalizzazione dove tutti sono un po' disorientati, cercano dei punti di riferimento, e quindi c'è in effetti, non manca anche sui giornali, nelle televisioni, eccetera, una continua trattazione di queste tematiche, ma sempre e solo in un'unica, ripetitiva e inutile, se non controproducente, tonalità, che è quella del mettere gli uni contro gli altri e del misurare l'opinione, la doxa, la reazione, la reattività emotiva delle persone riguardo a temi di cui non conoscono un granché, o rispetto ai quali la loro emozione o parere non hanno nessuna rilevanza. Fra un po' ci faranno l'intervista, oggi piove, tu sei favorevole o contrario, e pubblicheranno questi dati come se avessero un significato. Non significano niente, perché continuerà a piovere o smetterà di piovere indipendentemente dal fatto che noi saremo favorevoli o contrari, ma sembra che la notizia sia la emotività, la reazione emotiva della maggioranza degli intervistati. Ecco, se c'è un modo di affrontare gli argomenti culturali relativi alla civiltà, alle grandi tradizioni religiose, eccetera, non solo inutile ma addirittura dannoso, è questo, ed è quello che va per la maggiore e quasi esclusivamente monopolizza il campo di ciò che si produce, si fa circolare, eccetera, eccetera. E mi dispiace che questo libro sia stato pubblicato da una piccola casa editrice, che non sia stato probabilmente ancora recensito e conosciuto come merita, ma questo già la dice lunga, la dice molto lunga sul tipo di aria che si respira, non solo in Italia, ma particolarmente in Italia, su queste tematiche. Quindi sono contento di essere qui, non lo dico per complimento, non è una formalità, non è una cosa che si deve fare, quindi uno fa magari un po' di malavoglia. Da quando ho conosciuto Adnan per la sua lettera anni fa, in memoria dell'amico sacerdote iracheno ucciso, non ho più smesso di cercare notizie su di lui, di avere contatti con lui, con Shahrazad, con questa realtà, e di farla conoscere intorno a me, a Milano, tra i giovani che studiano con me, tra i giovani immigrati seconda generazione, giovani musulmani nati o cresciuti in Italia, che hanno bisogno terribilmente di libri come questo, e ne trovano invece di tutt'altro tipo, che generano in loro un fastidio profondo, un disagio profondo che li porta anche a regredire nella loro maturazione personale e anche nella loro consapevolezza di musulmani in Occidente che potrebbero o dovrebbero svolgere un certo ruolo. Se uno si sente continuamente messo sul banco degli imputati, perché deve dimostrare di essere moderno, di essere secolarizzato, di essere laico, di essere democratico, di non essere fanatico, eccetera, eccetera, a un certo punto si stanca. E dopo un po' di tempo può anche dire, bene, non sono riuscito a convincervi, bene, allora io farò esattamente quello che voi temete che io faccia. Diventerò uno intransigente, mi chiuderò nel mio guscio, vi butterò in faccia la mia identità, anzi, particolarmente quegli aspetti che vi danno fastidio, perché vi meritate quello. In base ai vostri principi di rispetto e di libertà di espressione, io ho il diritto di stare qui e di essere diverso e di vantarmi della mia diversità, usandola in modo antagonistico. Da svolgere. Il tuo ruolo è fondamentale. Sii fiero di te stesso, ma sii anche consapevole di cosa vuol dire la tua civiltà, la tua storia, il tuo testo sacro, leggere il Corano. Ahimè, quanto si parla del Corano, ma chi lo legge? Tra gli italiani che non lo leggono, ma soltanto lo sfogliano per trovare il versetto che conferma i loro pregiudizi, hai visto che è vero, c'è un versetto che dice che gli uomini sono superiori alle donne, hai visto che c'è un versetto in cui si dice che bisogna uccidere gli infedeli, o tra i musulmani che lo recitano a livello di pietà, di pratica religiosa, ma non lo capiscono, non lo studiano, non lo conoscono in profondità, e allora davvero non lo leggono. La situazione mi sembra un po' desertica, e questo libro potrebbe invece dare grande aiuto a una consapevolezza più profonda di sé e del compito, del ruolo che si può giocare, non per tutti certamente, tante persone rimarranno dei fedeli comuni come lo siamo stati tutti, come lo siamo forse ancora, no? Gente che va a messa la domenica, gente che è cristiana genericamente, d'accordo, non tutti bisogna o si può impegnarsi, però per qualcuno di loro potrebbe diventare una vocazione e abbiamo tanto bisogno di autentiche vocazioni, di persone che si dedicano a un ideale, alla difesa di certi valori, a mettersi in gioco, a mettersi al servizio degli altri, ce n'è pochi, o soprattutto quei pochi che ci sono non vengono stimolati, non vengono valorizzati, perché in fondo poi se si lavora nella base si incontrano tante eccellenze, tante forme di generosità, persino forme di eroismo. Quando tu vedi il ragazzino, la ragazzina, figlio di un immigrato, di un'immigrata, che fa da interprete al papà e alla mamma, a volte, ma che accompagna la mamma dal ginecologo, perché lei non è capace di parlare bene l'italiano. Sono forme addirittura incredibili in cui il più piccolo, il più giovane, il più fragile si prende sulle spalle il bisogno del più adulto, ma che purtroppo non ce la fa più a imparare un'altra lingua, a cambiare, a acquisire rapidamente nuove competenze, e i ruoli quasi si ribaltano. Allora, la realtà è piena di queste cose, ma queste cose devono essere più visibili e devono essere premiate, perché l'anima della democrazia, del sistema democratico, moderno, eccetera, non è la sua capacità di reprimere efficacemente il male. Questa è l'anima della dittatura, che non reprime poi solo il male, ma reprime tutti, quindi sembra che tenga sotto controllo la realtà. L'anima della vera democrazia è l'incentivazione delle pratiche migliori, e quindi dovrebbe essere nello stesso interesse di un sistema moderno e democratico di andarle a cercare, scovare e portare alla luce, perché siano di esempio, di modello agli altri. Ma purtroppo non è quello che avviene, particolarmente nel nostro paese, particolarmente in questo periodo. Io sono molto preoccupato, non solo per il futuro dei musulmani in Italia, ma per il futuro dell'Italia tout court, della grande incapacità che il nostro sistema, le nostre istituzioni civili, ma anche religiose, hanno nel promuovere le pratiche migliori, non per dire che tutto va bene, Madonna la Marchesa, ovviamente, ma perché ci si rende razionalmente conto che l'unico modo di sconfiggere certe infezioni, certe epidemie, sono gli anticorpi, e gli anticorpi sono le persone sane, le persone che lavorano nella giusta direzione, che non si possono inventare, non si possono programmare come dei robot, ma bisogna riconoscere laddove sono e essere capaci di valorizzare. Per cui il dialogo, che è un po' il filo rosso che tutto collega in questo libro, è certamente la risposta, ma devo dire che è una risposta che gode di gran scarsa popolarità. Io faccio fatica a dire la parola dialogo, perché sento che è consumata. La gente non ci crede più tanto. È diffidente, giustamente, perché nel corso degli anni è stata usata male. Ci si è limitati a un dialogo di complimenti, di pacche sulle spalle, di volemmo se bene, di buonismo. No, il dialogo non è questo. Il dialogo è la pazienza attenta, carica di dedizione, anche di momenti di stanchezza, di stasi, eccetera, è quello che Dio ha sempre fatto. La storia della Bibbia, del popolo di Israele, lungo migliaia di anni, la storia di Gesù che vive 30 anni nel nascondimento prima di cominciare la sua missione, la storia di Muhammad che predica il Corano lungo un arco di 23 anni. È Dio che si mette in dialogo con gli uomini innanzitutto, e che non ci dà un catechismo, ci dà un racconto. I libri sacri non sono catechismi, gli uomini scrivono i catechismi in base ai libri sacri, ma perché quando Dio vuole educarci, invece che darci le regole, ci racconta una storia? Probabilmente perché la via è il dialogo, e quindi chiede tempo, prevede inciampi, stop, fallimenti, regressioni, perdere la strada, non trovare più la luce, tradimenti, Perché non è così, leggendo i testi, ma leggendo l'altro testo che spesso richiama Adnan nel suo libro, l'universo. Dio ha parlato agli uomini per milioni di anni prima di rivelare dei libri santi attraverso quel gran libro che è la creazione. E prima di darci i testi ci ha dato la testa. Quindi, se non riusciamo a coniugare le due cose, ho paura che facciamo un gran brutto servizio al nostro creatore, che non penso sia molto soddisfatto dell'uso che facciamo né dei testi, ma nemmeno della testa. Mi avvio alla conclusione perché non so quanto tempo ho già consumato. Ora, ho fatto anche delle considerazioni un po' pessimistiche, se volete, però credo che sia necessario anche denunciare certe carenze, eccetera. Certo che non ho in tasca la soluzione. Mi piacerebbe poter dire facciamo così e vedrete che le cose miglioreranno e miglioreranno presto. La parabola evangelica del seminatore del buon seme è un po', da questo punto di vista, è un po' disarmante, perché il seme è buono ma dipende molto dal terreno, e il terreno sono io innanzitutto. Come accolgo la parola, come accolgo il seme, come accolgo le opportunità? Molto meno ho influenza sul terreno che mi sta di fianco, gli altri. La conversione è un fatto personale. È difficile che io riesca a convertire la mia famiglia, il mio gruppo, i miei studenti. E convertire nel senso evangelico del termine, capite? Non nel senso di convertire a una religione. Però, visto che stiamo maturando sempre di più una coscienza ecologica, l'ambiente che ci circonda deve essere un ambiente vivibile, altrimenti facciamo una brutta fine tutti. Credo che una rilettura della parabola del seme del seminatore ci debba in qualche modo aiutare a impegnarci, perché almeno quel pezzettino di terreno che sta attorno a noi venga bonificato innanzitutto dalla nostra conversione. Se diventeremo terra buona noi, anche intorno a noi qualcosa di buono capiterà. E poi aiutarsi in questo senso, e quindi io spero che questo sia un primo passo per delle sinergie sempre più vaste, profonde, e che si possa fare veramente qualche cosa insieme. Il lavoro è immenso e siamo veramente pochi e un po' sempre gli stessi, con mezzi molto limitati, a cercare di muoversi in un'altra direzione. Però è fondamentale per noi stessi ma anche per gli altri. Come diceva Adnan, questo spirito di dialogo è anche una delle fonti a cui si può alimentare un'autentica riforma islamica, così come si è alimentata la riforma cristiana col dialogo. Il Concilio Vaticano II è nato da una chiesa che si è messa in dialogo con la modernità, la filosofia, persino la filosofia atea, con le altre religioni, soprattutto in terra di missione. Che senso ha essere cristiani così separati, divisi, litigiosi di fronte al comune impegno di servire l'uomo, la promozione umana e l'evangelizzazione nei paesi di missione? Su questo tanta strada deve essere ancora fatta. E lasciatemelo dire con spirito di correzione fraterna anche da voi musulmani in Italia, perché molto spesso capita che quando si parla con un musulmano è difficile trovarne un altro a fianco a lui, perché facilmente quest'altro ha altro da fare o vuole promuovere la sua visione delle cose o il suo gruppo di amici. E questo ovviamente rende le cose più complicate per tutti. E dobbiamo fare uno sforzo comune. E me ne rendo conto, vi sto dicendo una cosa non da poco, perché il dialogo intrareligioso è più difficile di quello interreligioso. Io faccio più fatica a parlare con gli altri cristiani e con gli altri cattolici che con gli ebrei musulmani, i buddisti o gli indù. E capisco che ogni comunità al suo interno abbia questo tipo di dinamiche. Non sto puntando il dito per dire ah, noi siamo bravi e gli altri invece hanno dei problemi. Sto semplicemente cercando di far emergere delle difficoltà oggettive su cui possiamo e dobbiamo lavorare insieme per fare dei passi avanti che saranno utili a tutti. Io non sono affatto contento quando vedo due musulmani che non vanno d'accordo. Eppure mi conviene, no? Che non siano un fronte unico. Più sono divisi, più io riuscirò a mantenere i miei privilegi, e a cedere meno terreno, eccetera, eccetera. Mi dispiace, io non riesco a pensarla così. Quando due persone non vanno d'accordo, di qualsiasi religione sono, non riescono a lavorare insieme, eccetera, si perde l'umanità e nessuno può gioire di fronte al mistero dell'incapacità umana di volersi bene, di aiutarsi, di comprendersi, di camminare, di cooperare insieme. È un fallimento sempre per tutti, dovrebbe rattristarci. E invece quante delle nostre energie sono assorbite dal mantenere inalterate certe divisioni tra di noi e con gli altri. Il pettegolezzo, la maldicenza, i veti incrociati, i pregiudizi, i muri che ci circondano quotidianamente all'interno delle nostre comunità, prima ancora che con le comunità di altra provenienza, sono il grosso male con cui avremo sempre a che fare, così come il grosso danno che noi tutti i giorni produciamo per la vita del mondo sono soprattutto i peccati di omissione. Io non sono tanto scandalizzato dal male che si fa, che comunque è tanto e grave, sono terrorizzato dalla quantità enorme di bene che non si fa e che si potrebbe, perché ormai ci sono gli interlocutori, ci sono gli strumenti e non sono gli unici. Oggi siamo qui a parlare di Annan, ma potremmo parlare di tanti altri anche presenti in sala. Ma una forma di pigrizia, di rinuncia, di calcolo, di falso, sbagliato calcolo di convenienze ci condanna all'inerzia. E allora che Dio non voglia, e concludo davvero con un'altra frase evangelica, che ci venga rimproverata quella cosa terribile che Gesù rimprovera a parte dei suoi discepoli a un certo punto, quando dice: vi abbiamo cantato un canto e non avete danzato, vi abbiamo suonato un lamento e non avete pianto. Siete stati amorfi, non avete reagito. Questa io credo sia forse la vera bestemmia contro lo Spirito che non sarà perdonata. Grazie.
Della mia formazione da gesuita, di avere qualche volta anche una psicologa fra di noi che diceva: ma avete capito ciò che state facendo adesso? E questo ci ha aiutato molto. Qualche volta anche un filosofo può diventare un osservatore che ci dice: sapete consapevoli di ciò che state facendo adesso? Perciò sono molto contento che Annan Rani ha anche invitato, suggerito di invitare un filosofo della Gregoriana, Simone D'Agostino, che insegna qui la storia della filosofia. filosofia moderna non è solamente un osservatore, lui stesso è anche un uomo credente in mezzo del dialogo, ma ci può anche aiutare di capire ciò che vuol dire leggere, comprendere, dialogizzare e credere. Simone D'Agostino, grazie di aver accettato il nostro invito. Sono